Ben arrivati, buonasera, abbiamo sconfitto il freddo nell'uscire di casa e ci facciamo in particolare consolare e scaldare dalla Vergine Maria. Ne sento il bisogno prima di affrontare con voi questo brano di Vangelo che è pesante, non perché sia difficile, ma perché racconta delle cose cupe, per quanto sia Vangelo, quindi alla fine abbia al suo interno una luce che supera ogni tenebra. Però desideriamo essere accompagnati in questo, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre della Sapienza, prega per noi. Allora, come sempre e ogni volta un po' di più, ci facciamo prendere per mano dalla trama del Vangelo, dalla narrazione, con quel principio semplicissimo ma decisivo di stare ogni volta attenti a un brano cercando di comprendere il legame o magari provando a intuire quello che poi viene. Allora facciamo due passi indietro sia due brani fa era la famosa vicenda di Gesù che va dai suoi compaesani a Nazaret e, ci ricordiamo, vive una profonda delusione, o comunque addirittura si stupisce per l'incredulità dei suoi, appunto, compaesani. Cito il versetto che era quello che concludeva due incontri fa: e Gesù si meravigliava della loro incredulità. Capitolo 6, versetto 6. L'abbiamo detto tante volte, Gesù non è uno che venga facilmente preso di sorpresa. Non sono tantissime le volte che si meraviglia nel Vangelo, qui si meraviglia. È un momento difficile per il Signore Gesù. E noi ci chiedevamo, come continuerà? Come reagirà il Signore a questo momento di delusione? Molte ipotesi possibili. Ritirarsi in preghiera. L'ha fatto e lo farà tante volte. Oppure lanciare invettive contro la città. L'ha fatto e lo farà. Con grande sorpresa, se uno appunto si lascia guidare dal senso completo del Vangelo, con grande sorpresa si era visto che proprio dopo questo brano di delusione Gesù aveva mandato i suoi a due, ed è il brano della volta scorsa, la missione dei 12. Ricordiamoci che ci eravamo anche fermati sulla particolarità, sulla singolarità delle indicazioni di viaggio che Gesù dà. Pochi insegnamenti, ma istruzioni sul guardaroba, persino il non portarsi una tunica di ricambio. Tra l'altro io notavo questa cosa, ma non con voi, delle 21, ammesso che il popolo fosse lo stesso la volta scorsa, ma alle 5 meno un quarto, notavo che Gesù si comporta come una mamma al contrario. La mamma di solito molto preoccupata del guardaroba ti dice di mettere su 2 o 3 maglioni, Gesù qui fa il contrario, di... Se poi noi pensiamo a questo brano, una serata come quella di oggi, uno dice, accidenti, che erano anche le domande serie della volta scorsa. E comunque Gesù ha mandato i suoi. E uno dice, e che cosa ci sarà adesso? Beh, se li ha mandati, torneranno. Uno potrebbe ragionevolmente pensare che il brano seguente sia i 12 che tornano. E in effetti, attenzione, torneranno, ma sarà la volta prossima che vedremo il ritorno dei 12 e tutto quello che questo ritorno genera. Adesso, e tra poco leggo il testo, succede un'altra cosa, si racconta uno degli effetti di questa missione e si vede come la luce porta a galla le tenebre. Quindi leggo il testo, abbiamo ricostruito un attimo il contesto, i 12 sono partiti, torneranno presto, ma in mezzo ci viene raccontato qualcosa che proprio la missione dei dodici ha indirettamente generato. E ora leggo. Marco, capitolo 6, versetti dal 14 al 29. Il re Erode sentì parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risuscitato dai morti, e per questo il potere dei miracoli opera in lui. Altri invece dicevano: è Elia. Altri dicevano ancora: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato. Erode, infatti, aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposato. Giovanni diceva a Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade gli portava rancore e avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva. Perché Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui. E anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i grandi della sua corte, gli ufficiali e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque Erode e i commensali. Allora il re disse alla ragazza: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le fece questo giuramento: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. La ragazza uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. Ed entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia subito su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re divenne triste. Tuttavia, a motivo del giuramento dei commensali, non volle opporle un rifiuto. Subito il re mandò una guardia con l'ordine che gli fosse portata la testa. La guardia andò, lo decapitò in prigione e portò la testa su un vassoio. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputa la cosa, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Brano pesante. Un po' stomachevole da un certo punto di vista. Forse l'unico che disgusta così tanto è la strage dei primogeniti. Guarda caso, c'è ancora di mezzo Erode, che sicuramente è un polo oscuro della vicenda. Ci torneremo. Prima però riprendiamo il discorso che stavo facendo come introduzione e guardiamo proprio il dispositivo della narrazione, che è chiarissimo, versetto 14. Il nome di Gesù sta diventando famoso. Questa cosa l'avevamo già anche un po' capita, ma il Vangelo qui lo dice esplicitamente. E lo dice: ma come mai proprio adesso è famoso? Ma perché ha appena mandato i dodici. Gesù certamente, girando in lungo e in largo, iniziava a dare fama di sé, abbiamo già visto le folle che lo seguivano, ma ora ci sono tutti i dodici. Vedete come il Vangelo è coerente: appena dopo la missione dei dodici, che tra poco torneranno, questi vanno dappertutto a raccontare di Gesù e Gesù diventa famoso. Attenzione a cosa succede: la fama raggiunge tutti, tra virgolette, buoni e cattivi. Ci immaginiamo, poi lo vedremo, che il Vangelo che viene raccontato, la fama di Gesù, genera molte cose belle, ne genera anche di brutte, o meglio, Di per sé anche questa è una cosa bella. Tra le cose belle c'è anche il portare, lo smascherare il male, il farlo venire letteralmente a galla. Faccio un esempio casalingo. Avete presente quando uno fa le pulizie in casa, dice voglio mettere ordine. Ti escono tante di quelle robe che mai avresti pensato. E anche angoli di sporcizia a volte. Che non è che prima non c'erano. È quando decidi di mettere in ordine, di pulire, che lo sporco e il disordine viene a galla. Se invece non te ne importa nulla, rimane tutto lì, non te ne accorgi. Quindi anche qui, l'azione positiva di evangelizzazione dei dodici genera anche questo, che l'evangelista però ci tiene a raccontare. Poteva raccontare nulla o 10 episodi. Dalla partenza dei dodici al ritorno dei dodici c'è questo episodio, dove Erode sente parlare di Gesù. Attenzione, ci vengano sempre un po' i brividi quando nel Vangelo si parla di qualcuno che sente parlare di Gesù, perché è sempre la nostra situazione. Noi siamo qui sia perché abbiamo sentito parlare di Gesù e quindi siamo diventati credenti, e tra l'altro fisicamente adesso che sono le 9:11 minuti siamo qui a sentir parlare di Gesù. Attenzione, perché poi questa cosa qui, questa immedesimazione un po' truce con Erode tornerà quando cercherò di mostrare maggiormente il legame tra il Vangelo e la nostra vita. Quindi Erode sente parlare di Gesù, ci sono delle ipotesi, una è quella di Giovanni Battista, ritornato in vita, e lui dice, ma com'è possibile? L'ho fatto, l'ho ucciso io. Ed ecco viene a galla la memoria. Attenzione, non è ucciso in contemporanea. Il Vangelo è costruito in modo tale che la parola di Dio è sempre una parola che suscita la memoria, di per sé la memoria della sua presenza. Qui è la memoria del male compiuto che torna a galla. Sento una, verrebbe da dire, ma sarebbe scorretto, che qui sentiamo una grande parentela con i drammi maggiori di Shakespeare, Macbeth, Re Lear. In realtà è Shakespeare che è imparentato col Vangelo, ovviamente, perché viene prima lui. Questo problema della colpa che viene a galla, era nascosta. Guardate anche a livello narrativo, noi non lo sapevamo che Giovanni Battista era morto. La fama di Gesù porta a galla questa cosa. Ecco, il racconto è veramente truce. Questo re pagliaccio che è appunto sobillato dalla moglie, però cerca di resistere, poi c'è di mezzo anche la figlia. Notiamo poi sfumo perché truce, praticamente la sua pseudo moglie, perché non poteva di per sé tenerla, come disse Giovanni Battista, vorrebbe far fuori Giovanni Battista, e allora usa il fatto che il suo pseudo marito si invaghisce della figlia. Che schifo, basta così, uno dice. Anzi, vi leggo le righe, come sempre, icastiche di Silvano Fausti a commento di questa roba. Il banchetto di Erode nel suo palazzo fa da contrappunto a quello imbandito da Cristo nel deserto. Vi anticipo, perché fra un po' ci sarà un altro banchetto, che sarà la moltiplicazione dei pani di Gesù, fra un po', come sempre i legami. Quello di Erode, che ricordo una nascita, era il compleanno, lo dice il Vangelo, il compleanno di Erode. Quello di Erode, che ricordo una nascita, viene festeggiato con la morte. Quello di Gesù, invece, sarà festeggiato come dono della vita. Gli ingredienti del primo banchetto, questo, sono ricchezza, potere, orgoglio, falso punto di onore, lussuria, intrigo, rancore, ingiustizia. Il tutto affogato nella salsa di una coscienza infelice, perplessa, ambigua, debole e al fine svenduta, con il macabro piatto finale di una testa mozzata in mano a una fanciulla. La storia mondana non è altro che una variazione monotona fino alla nausea di queste vivande velenose. Speriamo che la digestione nostra continui bene, perché uno dice, ma basta, chiarissimo. È proprio una porcheria, no? Tra l'altro anche questa qui, questa figlia qui, il re gli dice ti do tutto quello che vuoi, metà del regno, lo va a chiedere alla madre, viene da dire, battuta, decidi con la testa tua, la madre appunto, d'accordo. Poi tra l'altro notiamo questa cosa, il Vangelo è chiarissimo, che Erode in tutta questa vicenda diventa triste, è tutto uno schifo di cui non è contento nessuno. Cioè uno dice, avessero almeno fatto una festa, belli contenti perché hanno fatto fuori Giovanni Battista, sono degli assassini, ma almeno non sono neanche contenti. Che porcheria, appunto. E basta. Più interessante, a mio parere, è notare, sicuramente che anche in questo Vangelo così torbido, e non è colpa del Vangelo, emerge una luce perché è riportata la parola risurrezione. Giovanni Battista che è risuscitato dai morti. Giovanni Battista è morto ma non è ancora risuscitato. In qualche modo qui si profetizza che Gesù morirà ma risorgerà. Questo è un cono di luce importante. Ma ancora più importante per la nostra vita, perché il bello della lezione è appunto vedere come il Vangelo legge la nostra vita e la vita legge il nostro Vangelo, e provare a confrontarci con questa matassa un po' orrenda, no? Ovviamente no, non ci confrontiamo in modo diretto, beh, io spero che nessuno di voi sia adultero, assassino e tutte queste cose qui, confido, no? Quindi prendiamolo su un aspetto vero, a mio parere ancora più profonda, più vero di questa danza macabra, ma che in qualche modo illumini eventuali lati bui della nostra vita. È sempre difficile lavorare sui propri lati oscuri, ma come in questo brano la bellezza del Vangelo, la bellezza dell'annuncio porta a galla un episodio orrendo, ma lo porta a galla, così possiamo pensare in modo analogico che sia utile per noi che questo Vangelo porti a galla zone oscure della nostra vita e ce ne possiamo in qualche modo accorgere e quindi superarle. Ecco, estremamente interessante, qui un'esegesi che mi propose circa un anno fa un amico, non ci avevo mai pensato e mi sembra estremamente acuta. Interessante andare a vedere il rapporto, come è descritto all'inizio, sono due versetti, il 17 e il 20, questo rapporto strano, prima che si scateni la tragedia, tra Erode e Giovanni Battista, vedendo in Giovanni Battista un po' il simbolo del Vangelo. Visto che siamo qui a lavorare sul Vangelo, allora andiamo a rivedere un attimo più in dettaglio. Versetto 17. Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione. Quindi, Erode ha imprigionato Giovanni Battista. E sappiamo il perché, diceva non ti è lecito tenere, eccetera, eccetera. Però, versetto 20, attenzione, Erode temeva Giovanni. Evidentemente non è che temesse gli eserciti di Giovanni, la potenza, è lì in prigione, è lui quello potente. Chiaramente è un temere di senso etico, morale. Temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo. Allora Erode non è proprio un cretino, oppure un cinico che non gliene importa più niente di nessuno, percepisce la santità di Giovanni, è interessante, addirittura vigila, adesso è diventato Giuseppe e Maria che vigilano sul bambino piccolo, beh, pian piano Erode, comunque vigila, è scritto qua, su di lui. Lo ascolta, nell'ascoltarlo rimane molto perplesso. Tuttavia lo ascolta volentieri. Come vedete, come vediamo, c'è una ricchezza anche di... Poteva dire, Erode aveva preso Giovanni Battista e l'aveva messo in prigione, punto. Sembrerebbe la cosa più normale. Invece c'è tutta questa articolazione. Dicevo, quel mio amico geniale mi ha proposto questa ipotesi. Questo trattamento che Erode ha con Giovanni Battista non è a volte il trattamento che noi, io per primo, abbiamo verso il Vangelo. E ora lo provo a rileggere. Dove noi teniamo il Vangelo imprigionato, no? Magari vigiliamo anche su di esso. Sto parlando a voi, a me, a gente che ha a che fare con il Vangelo. E ne riconosciamo la santità. Non diciamo che il Vangelo è una roba come le altre. No, è santo. Lo ascoltiamo volentieri, se siamo qua. E quando lo ascoltiamo, a volte, rimaniamo anche molto perplessi. Pensiamo al Vangelo della volta scorsa, quando, vi ricordate, dicevo appunto di queste indicazioni di viaggio che Gesù dà ai suoi, non gli dà nessun contenuto teologico, come se il Vangelo fosse semplicemente andare in giro per il mondo poveri, è l'icona di San Francesco, per permettere agli altri di accoglierti. Dicevamo, è il Vangelo, la sua origine è dare all'altro la possibilità di accoglierti, che può accadere solamente se sei povero. E poi anche quell'indicazione di non avere neanche una veste di ricambio, e io la volta scorsa dicevo che sono il primo ad avere gli armadi pieni di vestiti di ricambio, ma sono sicuro anche voi. E allora, vedete, ascolto questo Vangelo e rimango perplesso. Intanto, e così aumentiamo le perplessità, non cambia nulla. Non cambia nulla nel senso che nel brano Erode, con tutta questa altalena di sentimenti, lui comunque è nel suo palazzo e Giovanni è prigioniero. E non succede niente. E quando succederà qualcosa sarà perché Giovanni viene ucciso. Noi, io per primo, abbiamo la nostra vita, le nostre attività, i nostri pensieri, le nostre abitudini, i nostri rituali, i nostri difetti, i nostri pregi. Ascoltiamo il Vangelo con tutto anche questo sommovimento, riconoscendone una santità, rimanendo a volte anche perplessi. E poi, uno riprende la sua vita, le sue cose, i suoi pensieri, i suoi lati buoni, i suoi lati... Il Vangelo è come se rimanesse prigioniero. Colpisce molto questo. Quando questo mio amico mi ha dato questa lettura, anzi, vi dirò una cosa in più. Questo amico mio tiene da anni le lezioni, esattamente come questa. Lo fa in un decanato fuori Milano, è un laico, molto bravo. E poiché ha... fa da molti più anni di me, e tra l'altro segue anche lui un po' il percorso di Silvano Fausti, e c'è un bel movimento di persone da sempre molto contente. Lui tra l'altro ha una metodologia un po' diversa, di per sé ancora più interessante delle nostre, con dei momenti di scambio, poi è possibile mandargli delle comunicazioni via mail, lui risponde, a parte che anche voi ogni tanto qualcuno mi manda delle mail, io cerco di rispondere. Quindi di per sé lui è contento, no? Ma dice, ma io a volte ho la sensazione che le persone di fronte a me, che io stesso, appunto, siamo molto contente del Vangelo, ne riconosciamo la santità, a volte rimaniamo perplessi, perché se uno ascolta con un minimo di attenzione il Vangelo non può che rimanere perplesso, e poi la cosa rimane lì, prigioniera. Guardate, io non so se questo sia vero in generale o sia vero per voi che siete qui adesso o sia vero per me, però qui vedo un aggancio realistico della preghiera che tra poco faremo, che poi uno può fare come e quando vuole, ma adesso sapete ci diamo il quarto d'ora di preghiera, no? Perché questa cosa mi prende e tendenzialmente vi dico, io l'ho già fatto dopo il momento delle 5 meno un quarto, lo farò anche adesso, io partirò a pregare proprio da qua, iniziando a dire al Signore, ma Signore io ti tengo prigioniero, forse, in una cella di prima classe, proprio con tutte le cure, anzi addirittura vigilo su di te, ma con una disposizione d'animo del tipo, bene, tu stai lì, vengo a vederti, mi piace ascoltarti, ma tu stai lì, io sto qua. E questo mi... la sento dentro come una domanda seria che, appunto, mi dà proprio voglia, ma mi viene da dire... fa nascere in me il bisogno della preghiera. Perché capisco, per quello che è la mia vita, che io potrei vivere altri 50 anni, magari facendo anche la lezio tutte le settimane, magari anche con sempre maggiore entusiasmo, conoscenza, gioia. Ma tu stai lì, io sto qua. Allora, la mia preghiera personale che, appunto, la metto a voi se può servire, poi magari a voi questa domanda non incrocia, questo brano, ripeto, ha mille piste, ciascuno poi può prendere nella libertà dei figli di Dio e dello Spirito Santo le piste che vuole, c'è tutta la tematica pasquale, qui l'ho già detto, anzi, il brano di Esodo, che è il cantico di un pezzettino del cantico dopo il passaggio del Mar Rosso, l'ho preso proprio per avere un momento di luce e di respiro dopo un brano così fosco, allora un canto di resurrezione che poi pregheremo insieme alla fine. Quindi, ripeto, ciascuno segua la pista che vuole, io però prenderò questa, anche perché proprio nel mio non essere di primo pelo del cristianesimo, ma forse anche voi, non è proprio la primissima volta che venite in chiesa o che ascoltate un brano di Vangelo, questo rischio di Erode, quindi non tanto quello del banchetto truculento che viene dopo a cascata, ma di tenere in prigione Giovanni Battista come icona della parola di Dio, lo sento. Per cui prego a partire da qua. Tra l'altro prego in particolare il Signore risorto, ecco di nuovo un legame, il Signore risorto, quindi finalmente libero da ogni prigionia, qui chiedo, Signore, se sono nell'illusione di averti tenuto prigioniero, di metterti lì, sta lì tu tranquillo, stai lì tranquillo, così sto tranquillo anch'io, ecco, liberami da questo, liberami, aiutami a capire. Io partirò da qua nella mia preghiera, a partire da questo brano, secondo quel principio che persino il personaggio, uno dei personaggi più orrendi, veramente orrendi, di tutto il Nuovo Testamento, nella potenza dello Spirito Santo può venirci utile per la nostra preghiera personale. Questa è un'altra dei grandi miracoli del Vangelo. Addirittura uno si serve di Erode, non quindi di un santo, ma di Erode, per pregare e per vivere sempre più non la prigionia, ma la libertà che il Vangelo dona.